Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Ho una laurea in psicologia clinica e un master in sessuologia ed educazione sessuale. La mia missione è che tutti possano raggiungere il piacere, tutte le persone possano avere una, se la vogliono ovviamente, una sessualità serena e piacevole. Oggi è il Bar Leni. Che cos'è il Bar Leni? L'episodio di Vengo Anch'io Podcast in cui rispondo senza i filtri di Instagram alle domande che mi fate su Instagram. Quindi tra poco iniziamo una bella puntata senza censure, senza filtro, senza nulla. Posso dire tutte le parole che voglio perché non ho Instagram che mi banna dai video e dalle stories. Prima però voglio dirti due cose. Ho scritto un libro, Piacere mio, guida straordinariamente pratica all'orgasmo. Lo trovi in tutte le librerie e negli store online. Un'altra cosa che mi preme dirti è che ricevo online, quindi se vuoi parlare con me puoi farlo dal sito www.lenipsicologasessuologa.com. Da qui potrai prenotare il tuo colloquio con me all'orario e nel giorno che preferisci. Ma arriviamo al Bar Leni di ottobre. Sono arrivate tantissime domande, quindi è possibile che io registri, come al solito capita, perché le domande sono tante e non so se riesco a stare entro i 24-25 minuti, che è un pochino la durata del podcast normalmente. Allora, iniziamo subito con un bel domandone di quelli wow. Ok, eccoci qua. Nonostante stimolazione manuale del mio partner, rimango secca come una foglia. Allora, io credo che qui la nostra amica si riferisca al fatto che si lubrifica particolarmente poco o assolutamente non si lubrifica durante la stimolazione manuale, lei dice. Allora, innanzitutto c'è una puntata di Vengo Anch'io in cui spiego bene come funziona la questione della lubrificazione e che differenza c'è con l'eccitazione, che non sono la stessa cosa. Quindi andate a ripassare l'episodio in cui parlo di questo perché è molto molto importante. Non pensiamo che l'essere lubrificata, l'essere bagnata, come si dice colloquialmente, e l'essere eccitata siano la stessa identica cosa, perché lubrificata ed eccitata non sono sinonimi. La lubrificazione ha a che vedere con le secrezioni delle ghiandole di schiena, delle ghiandole del Bartolini, che sono poste appena dentro l'introito della vagina e servono giustamente a facilitare l'ingresso, l'eventuale ingresso del pene o del toy durante il sexual encounter, mentre invece l'eccitazione ha molto più a che vedere con una questione mentale. Quindi io posso essere molto lubrificata e assolutamente non eccitata mentalmente, posso essere molto eccitata mentalmente e assolutamente non lubrificata dal punto di vista proprio fisiologico e fisico. Quindi questa cosa è molto molto importante tenerla presente. Nel tuo caso, cara amica, sono sicura che questa cosa succede a te e succede a moltissime altre persone. Quindi allora, innanzitutto sdoganiamo l'utilizzo di questo lubrificante, l'ho scritto anche nel libro. Il lubrificante è una cosa cool. Cioè, il lubrificante non serve soltanto per il sesso anale o per chissà cosa, cioè il lubrificante è una cosa figa da usare durante il sesso, quindi facciamolo e basta, usiamo il lubrificante perché è bellissimo. Per di più, il lubrificante è molto 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 interessante da utilizzare anche nel caso del sesso eterosessuale, è interessante anche utilizzarlo nel caso in cui tu voglia praticare la stimolazione manuale sul pene del tuo compagno. Sicuramente è molto più interessante sentire la mano che stimola un pene che scorre sul lubrificante piuttosto che sulla pelle così senza lubrificante. Quindi ne converrete con me anche a 20 pene che questo potrebbe essere un'idea interessante. Quindi il fatto poi, per esempio, il fatto che tu dica rimango secca come una foglia, il fatto che tu magari questa cosa non la viva benissimo, hai ragione a non viverla benissimo, nel senso che se è una cosa che ti provoca disagio è giusto che tu esterni l'emozione del disagio, eventualmente parlane con la tua ginecologa, che può eventualmente valutare se c'è qualcosa che non dà, che non va, cosa che non credo in verità, però puoi farti controllare. In ogni caso, con l'utilizzo del lubrificante questa cosa la risolviamo assolutamente. Passiamo alla seconda domanda. Non riesco ad avere un orgasmo neanche da sola. Allora, la questione dell'anorgasmia è una questione particolarmente diffusa e che è anche un po' il core, diciamo, la parte più importante del mio lavoro, nel senso che moltissime delle persone che vengono da me in consulenza ci vengono perché hanno grossissime difficoltà o assoluta impossibilità a raggiungere l'orgasmo nel sesso di coppia, così come in sede autoerotica. Nel tuo caso, quindi, tu dici neanche da sola, quindi significa che in entrambi i casi non riesci a raggiungere il piacere. I motivi possono essere decine, decine e decine, quindi bisognerebbe capire tante cose di te, che tipo di educazione hai ricevuto, come hai approcciato per la prima volta alla sessualità, se la modalità che tu utilizzi per eccitarti è proprio quella che si confà a te stessa, cioè tu credi di magari eccitarti in quel modo mentre invece hai bisogno di tutt'altro o di qualcos'altro. C'è un episodio in cui ne parlo, è sempre quello dell'eccitazione, e io faccio qualche riferimento anche a questa parte che è molto importante. Quindi come noi abbiamo bisogno di eccitarci, cioè qual è quella situazione, quella cosa, quel gancio mentale, quella fantasia alla quale dobbiamo riferirci per eccitarci davvero, perché tante volte noi pensiamo che di eccitarci secondo quello che ci hanno detto che dovrebbe farci eccitare, o che abbiamo visto o che ci hanno raccontato, ma in verità abbiamo bisogno di altro. Quindi questo è importantissimo nel viaggio verso l'orgasmo: conoscere a fondo noi stesse e noi stessi, per capire qual è quel gancio, qual è quella cosa che ci fa eccitare, prima cosa. In secondo luogo, il tipo di stimolazione che abbiamo bisogno. Quindi noi magari abbiamo bisogno di un certo tipo di stimolazione, riteniamo, no, di stare utilizzando, di stare praticando su noi stesse quel tipo di stimolazione che riteniamo sia corretta, che però non ci porta al risultato sperato. Quindi che cosa vuol dire? Che dovremmo magari andare un pochino a fondo e provare un tipo di stimolazione diversa. Magari se ti sei sempre masturbata con per esempio il dito medio andando verso dall'alto verso il basso, provare invece da destra verso sinistra e magari con due dita, provare la stimolazione interna, provare l'utilizzo dei toys, sfogliare o un libro di letteratura erotica, o guardare un film porno, non lo so, nel senso sono tantissime le modalità che noi possiamo utilizzare, però quello che mi sento di consigliarti è di non mollare, nel senso che il viaggio verso il piacere effettivamente può essere o un viaggio velocissimo e senza nessun ostacolo, oppure effettivamente può essere un viaggio un pochino tortuoso, però sono veramente molto 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 pochi i motivi per cui una persona non possa davvero fisiologicamente e neurologicamente raggiungere il piacere sessuale. Quindi ho la certezza che tu non rientri in questa categoria, quindi davvero ti chiederei di non mollare, così come tutte le altre persone che si trovano nella tua situazione. Continua ad esplorarti e prima o poi troverai il tuo modo per eccitarti e il tuo modo per avere un orgasmo. Se vedi che invece hai bisogno davvero di fare un percorso e di capire diverse cose di te stessa, puoi farlo, mi puoi contattare dal sito www.lenipsicologasessuologa.com e puoi prenotare eventualmente un colloquio con me. Passiamo a un'altra domanda. Quali posizioni aumentano il piacere durante l'autoerotismo? Sento poco. Allora, effettivamente sei una vulvovagina, quindi la domanda si riferisce a chi ha una vulvovagina. Quali sono le posizioni? Lo farò a brevissimo magari un box su Instagram in cui chiedo questo a tutta la community, così magari ci dividiamo un po' le informazioni, ce le condividiamo. Allora, normalmente una vulvovagina si masturba di solito da sdraiata sul letto, e quindi un po' con le gambe semiaperte o con le ginocchia alzate. Questa, diciamo, è la posizione classica e canonica. Però, insomma, si può pensare anche se nel caso si utilizzi, come scrivevo nel libro, nel caso si utilizzi il getto d'acqua, si può essere in doccia, si può essere, insomma, in altre posizioni più accovacciate, nel senso che non siamo a letto. Ci sono delle persone che si masturbano sfregando la vulva contro, per esempio, un cuscino o contro qualcosa di mediamente morbido o mediamente duro, dipende, e in quel caso quindi è più una posizione che poi è a cavalcioni ma anche da sdraiata su un fianco. Quindi le posizioni possono essere tantissime, come dicevo anche mentre rispondevo alla domanda di prima. Non fermiamoci, andiamo avanti a capirci, andiamo avanti in questo viaggio, perché possono essere veramente tante le cose che ancora non sappiamo e invece pensiamo di sapere. Quindi continuiamo con la curiosità, proviamo tutte le posizioni possibili, proviamo tutte le stimolazioni possibili, utilizziamo i toys, c'è un episodio sulla autostimolazione anale, 2 o 3 episodi fa, che ha avuto un successone strepitoso, un sacco di download. Se non l'avete ancora ascoltato, fatelo, perché anche lì parlo proprio, cioè l'amplificazione del piacere in sede autoerotica con l'autostimolazione anale è particolarmente interessante, chiamiamolo così. Quindi andate ad ascoltare quell'episodio lì, perché è importante, secondo me comunque può, diciamo, aprire orizzonti nuovi. Ecco, magari riteniamo di non essere persone molto anali, nel senso che riteniamo che la stimolazione anale potrebbe non piacerci, però un conto è la penetrazione anale, un conto è la stimolazione della prima parte dello sfintere anale e della zona perianale. Quindi io vi consiglio comunque di provare, e per stimolare quella parte libera la fantasia, libera tutta la tua fantasia e utilizza, hai due mani, abbiamo due mani, ne utilizziamo una per stimolarci il clitoride, il glande della clitoride o la prima parte dell'introito della vagina, ed una per stimolarci dietro. Quindi un po' di consigli magari te li ho dati a te e a tutti quelli che stanno ascoltando. Oggi molte cose sulla masturbazione vedo, perché c'è un'altra domanda che dice: riesco a venire solo stringendo forte le gambe incrociate, temo che non riuscirò mai con un partner. Allora, a te piace, non sei la sola prima di tutto, cara vulvovagina, che viene stringendo forte le gambe incrociate, nel senso di accavallate molto vicine quando sei sdraiata, immagino. Ci sono moltissime persone, moltissime vulvovagine che hanno questa modalità, diciamo, per godere, per avere un orgasmo. Con il partner, allora, nel mio libro, Piacere Mio, c'è effettivamente una spiegazione con tanto di disegno per chi è come te, quindi per chi ha bisogno di tenere le gambe accavallate l'una sull'altra, ok, incrociate strette, e lì c'è un proprio il disegno e tutta la spiegazione su come potresti fare tu e le persone come te a cui piace raggiungere l'orgasmo, che raggiungono l'orgasmo soltanto con questo tipo di posizione. Quindi, per fare chiarezza, allora, la vulvovagina è sdraiata supina, quindi pancia in alto, e ha le gambe stese lunghe perché è sdraiata, e sono una sull'altra, nel senso di incrociate. In quel modo, contraendo la muscolatura pelvica e stringendo le cosce una sull'altra, alcune persone riescono a raggiungere l'orgasmo così. C'è una posizione che è nel libro con cui è possibile farlo, quindi vai a ripassare se per caso hai il libro, se no puoi andare a comprarlo e trovi tutto. Domandona nuova: non sentire il desiderio, lo stimolo all'autoerotismo è grave? Allora, sei una vulvovagina. Allora, di grave direi che assolutamente non c'è nulla, nel senso che il desiderio sessuale, lo stimolo a masturbarsi, nel momento in cui è un pochino latente o del tutto mancante, cerchiamo di capire perché. Innanzitutto non è obbligatorio averlo, nel senso che se tu vivi una vita tranquilla e serena e non hai necessità, ok, non ti interessa l'idea di masturbarti, non ti interessa l'idea di approfondire questa parte, questo è assolutamente ok. Davvero vorrei che il messaggio che passasse fosse un po' questo, che non è obbligatorio masturbarsi, non è obbligatorio andare alla ricerca dell'orgasmo se è una cosa che non interessa. Nel tuo caso, dal tono, diciamo, della tua domanda, mi sembra di capire che un pochino ti interessa. Quindi c'è un episodio sul desiderio sessuale, qua tra le puntate di Vengo Anch'io lo trovi. Quindi bisogna capire se ci sono dei motivi endogeni, ovvero dentro di te, che ti provocano per esempio un calo del desiderio, per esempio se alcune pillole anticoncezionali lo fanno, alcuni antidepressivi lo fanno, altre tipologie di farmaci specifiche lo fanno. Quindi se tu stai assumendo determinati tipi di farmaci è verosimile che avvenga un certo tipo di calo del desiderio. Io stessa molti anni fa mi sono dovuta curare con un farmaco particolare, tale per cui mi aveva cancellato completamente il desiderio sessuale, ne parlo anche nel libro, e purtroppo né io nemmeno lo sapevo, quindi non sapevo che quel farmaco facesse quello. Ero molto giovane, non ero ancora Leni di Vengo Anch'io, e mi sono trovata particolarmente in difficoltà per quel motivo. Però anzi, pensavo io di essere così, ero giovanissima, e invece no, non ero così, era la medicina che mi faceva stare così. Quindi facciamo questa valutazione nel caso tu stessi prendendo qualche farmaco. Nel caso invece tu non stessi prendendo nessun farmaco, ci potrebbe essere da parte tua un certo disinteresse nei confronti della sessualità o nei confronti del metterti in gioco dal punto di vista del piacere sessuale. E allora questo disinteresse a che cosa potrebbe essere dovuto? Al fatto che non hai avuto la possibilità ancora magari di fare delle esperienze sessuali particolarmente orgasmiche, o delle esperienze autoerotiche masturbatorie particolarmente orgasmiche? Questo potrebbe essere un motivo. Quindi una cosa che normalmente non ci crea tutta questa, cioè che non ci piace fare perché non raggiungiamo tutto quel piacere, ci può stare che ci sentiamo un pochino lontane, no, da quel tipo di stimolazione. Quindi questo sicuramente è un'ipotesi. Comunque non è assolutamente grave, per diciamo darti un twist, no, al tuo desiderio sessuale, se c'è qualcosa che sai che ti eccita particolarmente, se c'è qualcosa che sai che solletica molto la tua fantasia, ecco, fallo, leggilo o guardalo, o dillo o praticalo costantemente, direi ogni giorno. Quindi reinserisci la componente erotica nella tua vita, nel modo che tu sai che ti piace, o magari anche in un modo che sia un pochino fuori dalla tua comfort zone. Non lo so, per esempio, tu ritieni che ti piaccia leggere la letteratura erotica? Beh, guardati un film porno BDSM, vedi se è nelle tue corde. Se non è nelle tue corde, cambi e switchi sul lesbo. Non è nelle tue corde, cambi e switchi sul sesso eterosessuale, oppure sesso all'aperto. Ci sono decine di categorie, magari ti piace qualcosa di quelle e non lo sai ancora. O magari lo sai. Quindi ti consiglio proprio di lavorare sul tuo immaginario erotico, risvegliare quella parte lì. Allora, sesso orale la prima volta, vorrei che mettesse il preservativo, ma poi lui perde l'erezione, come fare? Allora, questa storia è che il preservativo fa perdere l'erezione è un po' vecchia come il mondo. Allora, io consiglio sempre agli aventi pene, per evitare di avere questa problematica, no, durante poi le esperienze di coppia o le esperienze con un'altra persona, di avere questo preservativo con il quale non c'è facilità, con il quale non c'è armonia, con il quale non ci si trova, so che non lo farete mai, io ve lo consiglio, e sappiate che però funziona così, anche quando lo dico nelle scuole si sente però raga, cioè, o si fa così o si fa così. Provate, quando siete da soli, e parlo agli aventi pene, provate a mettervi il preservativo quando vi masturbate. Lo so benissimo che adesso ci sarà in tutta Italia 70.000 persone che dicono ma in verità finché non prendete dimestichezza e finché non vi abituate, non capite che tipo di stimolazione, che tipo di ritmo, che tipo di intensità, che tipo di frequenza della stimolazione voi dovete avere con addosso il preservativo, quando vi trovate a dovervelo mettere addosso l'unica cosa che vi viene da dire è: mi stringe, perdo la sensibilità, una cosa e l'altra. Di fatto ci sono dei preservativi con cui la sensibilità non si perde affatto, sono sottilissimi e hanno davvero proprio la texture della pelle umana, quindi non potete assolutamente dire che non ci sia sensibilità. C'è la non abitudine, c'è il non essere avvezzi, c'è la non malizia ad utilizzare questo oggetto, che è obiettivamente un terzo incomodo all'interno della relazione, ma è un terzo della relazione sexual encounter, ma è un terzo incomodo che assolutamente dovete utilizzare sempre. Quindi, per rispondere alla tua domanda, se lui non vuole mettere il preservativo, tu non gli pratichi sesso orale. Ta-da! Perché il preservativo va usato sempre. Andiamo a un'altra domanda. Ah, c'è questa domanda. Io non è che ho domande, ma non vengo da un po' e proprio non riesco a capire. Allora, anche lei è una vulvovagina. Allora, ci possono essere dei momenti della nostra vita in cui l'orgasmo va in vacanza, ferie, letargo? Ci abbandona per un attimo. Allora, possono essere molte le, diciamo, i motivi o comunque le modalità per cui un orgasmo decide di non arrivare. Dovresti vedere tu che cosa hai cambiato o che cosa è cambiato nella tua sfera intima, nella tua vita sessuale, nella tua vita relazionale. Non so se hai un compagno, una compagna, sei single o hai degli incontri, fai sesso con delle persone fine a se stesso. Allora, dipende da un sacco di cose. Sicuramente ha a che vedere un pochino con la tua situazione mentale, perché se sei sempre stata una persona orgasmica, quindi se tu hai sempre avuto orgasmi senza problemi, senza grosse difficoltà, e a un certo punto non riesci più ad averne, non è chiaro nella tua domanda se si tratta di sede autoerotica o sexual encounter. Credo forse più sexual encounter, da come poni la domanda. Ecco, lì c'è proprio da capire che cosa è cambiato sia in te e anche nel rapporto, nell'approccio, no, che tu hai nei confronti di quella cosa che stai facendo. Quanto c'è una componente di fiducia, c'è una componente di abbandono del timone, no? Proprio di abbandono al piacere. Ci sono tutta una serie di componenti che andrebbero analizzate. Eventualmente scrivimi, perché è interessante la tua domanda, quindi scrivimi. Ciao Leni, io sono ossessionata dalla bellezza del mio viso, non è perfetto ma vorrei lo fosse. Allora, sicuramente sarai bellissima così, quindi non vale proprio la pena ossessionarsi per la bellezza del viso e ossessionarsi per la bellezza di nulla. È bello, il bello è bello, cioè se c'è una cosa che è bella e ti piace guardarla e questa cosa appartiene a te, al tuo viso, al tuo corpo, sicuramente sei una persona fortunata a cui piace guardarsi e sei molto bella, vedere che sei molto bella. Però il mio consiglio un po' da professionale, diciamo, dal punto di vista un po' così psicologico, è di dare il giusto peso a tutto. Quindi sicuramente per te questa cosa è importante, quindi l'importanza di questa cosa è rispettabile, perché per te lo è. Trasformarla in un'ossessione forse è un po' esagerato. Concentrati su quanto già sei bella e concentrati su sorridere e trasmettere bellezza, perché la bellezza la trasmettiamo e quando la trasmettiamo anche diventiamo più belle. E questa non è una frase fatta, ma è la verità, la pura verità. Quale posizioni optare per approcciare con il sesso anale? Allora, sesso anale, di cui parleremo, abbiamo già parlato un po' di volte qui a Venga Anch'io, e di cui parleremo ancora e ancora e ancora, perché comunque, come per il sesso vaginale, come per tutti i tipi di sesso, ha bisogno di tantissime, tantissime puntate in cui parliamo delle esperienze di molte persone, in maniera tale che tutte le persone si possano un pochino identificare e scoprire nuove cose. Però diciamo che didatticamente, dal punto di vista proprio un po' didattico, poi anche qui sono gusti, però la posizione più consigliabile è quella di stare chi deve ricevere, quindi l'elemento della coppia passivo sdraiato su un fianco, l'elemento della coppia attivo dietro, tipo a cucchiaio, e la penetrazione avvenendo in questo modo dovrebbe essere quella che garantisce una muscolatura più rilassata rispetto a tutte le altre. Ripeto, però questa è questo lo dicono i libri, ma in verità poi ogni persona ha la sua personale tecnica, anzi vedrai che poi potremo anche parlarne più estesamente, qui avvengo anch'io. Questo argomento che è assolutamente molto importante, perché il piacere anale, come dico sempre, come ho scritto anche nel mio libro, il piacere anale, l'ano non ha genere, ok? Non è una questione di genere, l'ano ha una serie di terminazioni nervose, lo sfintere anale, la prima parte dello sfintere anale nelle vulvovagine, ha tutta una serie di terminazioni nervose che sono super 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 funzionali al piacere sessuale. Nel caso degli aventi pene, l'ano ha tutte le stesse diciamo caratteristiche di quello delle vulvovagine, per di più internamente nella parte anteriore di 3-5 cm internamente allo sfintere anale c'è anche la prostata, che è questa ghiandola che, se adeguatamente stimolata, può garantire orgasmi intensissimi agli aventi pene. Quindi per questo motivo l'ano non ha genere, nel senso che può garantire piacere intensissimo sia a chi ha una vulvovagina sia a chi ha un pene. Quindi ti ringrazio molto per questa domanda, perché comunque approfondiremo tantissimo l'argomento. Il mio consiglio al momento è: se tu vuoi approcciare, stai sul fianco. Credo che sia la posizione nella quale tu riesci davvero a stare più rilassata possibile e rilassare il più possibile quel tipo di muscolatura. Mi raccomando, non dimenticate mai il lubrificante quando fate sesso anale, e ancora di più, siccome il preservativo si usa sempre, ok? Sempre, 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 anche per il sesso anale va utilizzato il preservativo. Non passate in sede penetrativa, e nemmeno con le mani, dall'ano alla vagina. Sempre lavare le mani, sempre cambiare il preservativo. Di sesso senza preservativo nemmeno parlo, perché non si fa. Passiamo alla successiva domanda. Quando facciamo un rapporto orale, il cunilingus, la mia lei non viene, quando viene non la sento, è normale? In che senso non la senti? Perché se no, negli altri modi come la senti? Perché la senti gemere? Non riesco a capire bene la tua domanda, nel senso che l'orgasmo di una vulvovagina può essere abbastanza manifesto, ci sono delle modalità per capire se una vulvovagina sta avendo un orgasmo, ma non le nomini nella domanda, quindi non credo che siano quelle che vuoi sapere. Quindi tu non ti accorgi che lei viene, ma vorrei capire come fai ad accorgerti che lei viene in altre circostanze, così capisco la differenza. Quindi per favore scrivimi. Ultimissima domanda, perché se no andiamo troppo lunghi, siamo già 27 minuti abbondanti. Vorrei aprire la coppia, ma ho paura di una sua reazione negativa se glielo chiedo. Qua ci sarebbe da fare un episodio intero, che farò prestissimo, è già piano editoriale. Allora, aprire la coppia è un passo particolarmente delicato, nel senso che può essere un modo assolutamente per ritrovarsi, perché è vero, è un modo che può essere funzionale veramente alla ricostruzione e al riavvicinamento tra gli elementi della coppia. Sicuramente è un passo delicato, nel senso che bisogna essere entrambi e gli elementi particolarmente d'accordo. L'apertura della coppia non deve avere a che fare con la gelosia, nulla a che vedere con la gelosia, nulla a che vedere con il tradimento, nulla a che vedere con tutto questo. Si tratta soltanto di inserire un elemento in più o due elementi in più, o entrambi gli elementi della coppia vanno a esplorare quello che c'è là fuori, per poi sicuramente ritornare all'ovile, perché questo capita in moltissimissimi casi in cui questa cosa avviene. Sicuramente occorre un certo tipo di dialogo. Quindi se tu hai paura di una sua reazione negativa, forse non ti consiglierei di andare boom diretta dicendo apriamo la coppia, ma con il dialogo. Queste cose si gestiscono solo ed unicamente parlandone, prendendola alla lontana lontana, 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 lontanissima, potresti provare a capire che cosa lui ne pensa. Eventualmente poi alla lontanissima, per esempio, che poi non è aprire la coppia, però non è la stessa cosa, però alla lontana cercare di capire che cosa pensa lui dei posti dove si fa sesso di gruppo, dei posti di scambisti, cosa ne pensa, quindi capire che cosa lui ne pensa, capire se è una cosa nelle sue corde. Dire magari che una coppia di persone che conoscete ha aperto la coppia, si sono trovati bene, male, così, cos'ha, non lo so, cioè prenderla proprio alla lontana. E una volta che avete preso insieme la decisione, ecco, allora a quel punto potete decidere se è un passo che potete fare o no. Per il Barleni, questo primo Barleni di ottobre, perché ne sto per registrare un altro a brevissimo, è tutto. Non ti dimenticare di seguire il mio podcast sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando e di darmi tantissime stelline, perché queste aiuterebbero moltissimo il mio lavoro di divulgazione. Un abbraccio e ciao da Leni.